Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero». È una delle pagine più belle di tutto il Vangelo, e in particolare del Vangelo di Matteo. È una vera preghiera affettiva. Qui Gesù dimostra una, come posso dire, una sintonia tanto grande, misteriosa e tanto dolce con il Padre. Siamo alla fine del capitolo 11, i versetti sono quelli, gli ultimi, dal 25 al 30. Per capirli bisogna risalire un po' indietro. Poco prima, nel Vangelo di Matteo, ci sono due fatti abbastanza enigmatici, direi anche terribili. Il primo è Giovanni, il Battista, che dal carcere manda a dire a Gesù: «Ma sei tu colui che deve venire, o dobbiamo attenderne un altro?» Ecco, per un momento mettiamoci nei panni del Battista, ormai prigioniero, in carcere, prossimo alla morte, e morirà per la pochezza di Erode e per la malvagità di Erodia di Salomè. Perché Giovanni dice questo? Perché è spiazzato. Giovanni aveva annunciato un messia di giustizia. Finalmente verrà colui che metterà un po' d'ordine tra di noi. Vi ricordate? Già la scure è posta alla radice degli alberi. Gli alberi che porteranno frutto saranno risparmiati, gli altri saranno abbattuti. E Gesù no, non è venuto a far questo. Gesù si presenterà tra i penitenti, appunto da Giovanni al Giordano, quando Giovanni dice: «Convertitevi, cambiate mentalità. Sta per venire a noi il regno di Dio». Ci chiede di avere una mentalità completamente diversa. E vi ricordate che nella lunga fila di persone, a un certo punto si ritrova Gesù. Lo battezza, prende un po' d'acqua, gliela rovescia sulla testa: «Convertiti, il regno di Dio è vicino». Si aprono i cieli: «Questi è il figlio mio, il prediletto. Dategli retta, dategli ascolto». Giovanni non capisce più niente, tant'è vero che gli dice: «Ma come? Sono io che dovrei venire da te e tu vieni a me?» E la risposta: «Lascia stare, così adempiamo ogni giustizia, la giustizia del Padre». Il secondo episodio che dà origine a questa preghiera è ancora peggio. Guai a te, Corazin. Guai a te, Betsaida. Guai a te, Cafarnao. Che guai vuol dire che peccato. Hai distrutto un'occasione di Dio. Perché se a Sodoma e Gomorra, due città che nell'Antico Testamento sono citate a iosa perché corrotte, fosse stato predicato quello che è stato predicato a voi, si sarebbero convertiti. Allora, da una parte abbiamo la figura più grande prima della venuta di Cristo che non capisce. Dall'altra ed è peggiore della precedente, ma si danno la mano, le grandi città della Galilea che lo rifiutano, proprio non gli importa minimamente la predicazione di Gesù. E Gesù che conclude con questa preghiera, che deve essere, almeno da un punto di vista umano, il frutto di un arrovellamento interiore, di una purificazione inimmaginabile. Perché? Ma perché Gesù sta fallendo. Come uomo non si è fatto capire, come profeta non si è fatto capire dal migliore dei profeti, da colui che gli preparava la strada. Lo mette a tacere, così adempiamo ogni giustizia. Poi con le città bisogna averlo vissuto il rifiuto. Per carità, prima o poi lo viviamo tutti, ci pensano anche solo i figli, non c'è bisogno di andare lontano per vivere il rifiuto. E Gesù se ne esce con questa preghiera. Cosa fa qui Gesù? Rende il fallimento dialogo d'affetto con Dio. Ma come? Accettando che in Dio nulla è niente e nessuno va perduto. Vedete, forse qualcuno di voi c'era, stamattina abbiamo celebrato la messa in suffragio di Don Enrico. C'era il Vescovo, c'era la Chiesa piena, compatibilmente con i distanziamenti che dobbiamo vivere, fuori c'era parecchia gente. A un certo punto, con un coraggio che ho ammirato, perché tra l'altro mi ha aiutato a capire un po' di più il Vangelo di oggi, il Vescovo con molta precisione ha detto: noi abbiamo chiesto la sua guarigione, non l'abbiamo ottenuta. Ma chi siamo noi per dare ordine a Dio? Dio sarà più grande di noi, l'ha detto in un modo molto fine, tra l'altro commuovendosi anche. Io adesso la faccio un po' più spiccia, anche perché voglio stare a non farla troppo lunga per voi. Però è vero, Dio non è venuto a fare la fatina con la bacchetta magica, Dio è venuto a far sua la storia umana, tutta la storia, e soprattutto Dio è venuto a proporre qualcosa che esce dai nostri schemi. Ve lo dico con molta fatica, perché non crediate che io vado sulle ali dell'entusiasmo, no. Dove ci sta conducendo il Signore? Ed ecco sta preghiera: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti. Cos'è che ha nascosto? E ha nascosto cose che solo i piccoli capiscono. Pensate quanto è stupido dire a un bambino di 3 anni: allora ce l'hai la fidanzatina? Ma è veramente idiota. Io me lo sono dovuto far spiegare da una persona competente, un po' perché non lo faccio e un po' perché non lo capivo. Mi diceva: ma non bisogna rispettare i tempi di crescita. E poi mi diceva: ma sa perché si fa? Perché si cerca di lisciarli per il verso del pelo e invece li si carica di un peso che non possono portare. Capiamo allora cos'è l'essere piccoli? Cos'è il contrario dell'essere stanchi e oppressi? È l'essere miti e umili di cuore. Imparate da me che sono mite e umili di cuore. Dio non sta mandando a ramengo la storia. È certo che non viene da Dio il virus, e tantomeno le morti. Questo con buona pace della Chiesa, alla quale veniva spontaneo: siamo piccoli, sapete, noi creature di Chiesa. Non più tardi di pochi giorni fa abbiamo celebrato la festa di San Pietro e San Paolo. Datemi 2 persone alle quali la fede ha chiesto una rivoluzione mentale più grande di quella di Pietro e Paolo. Dio non è venuto a fare il piccolo mago, non è l'Harry Potter della situazione. Dio tiene in mano la storia ci trascende, ci supera. A noi il compito di fare nostra questa preghiera. Se mi posso permettere di farvi una confidenza, credo che dopo le beatitudini sia la pagina della parola di Dio che mi capita di ripetere di più, cioè di pregare. Perché leggere o anche imparare e dirla è pregare. Ma cosa vuol dire pregare? Parla tu al mio cuore, rivelami tu i tuoi santi misteri. Certo, in un mondo come quello di oggi, in cui la conflittualità è terribile, perché datemi un campo, dal vostro campo di lavoro a qualunque altro campo, non parliamo poi di quello affettivo, in cui non ci siano scontri, polemicità estreme. Sentivo parlare una donna di cultura, stamattina diceva: ci sono i profeti di sventura e ci sono gli avvelenatori dei pozzi. Mio Dio, com'era azzeccata. Il contrario? La mitezza e l'umiltà di cuore, che aiuta a vincere addirittura stanchezza e oppressione. Perché? Perché Cristo porta con noi la storia, e allora il giogo della storia diventa dolce, il peso dei fatti leggero. Che lo Spirito parli al mio e al vostro cuore. Sapete, siamo chiamati a vivere una preghiera affettiva, che non è però quella che nasce da me quando io sento il Signore vicino. E perché se non lo sentissi non ci sarebbe? Che il Signore ci doni serenità cambiandoci il cuore.